Immaginando di dover disegnare la mappa di un territorio, in genere si seguono i fiumi, i crinali delle montagne o magari gli antichi confini romani. Ma se invece si prendesse una mappa e si trovassero dei confini che sembrano, letteralmente dei tentacoli?
Dei glitch cartografici in piena regola, esatto.
Esatto, cioè delle strisce di terra larghe appena una manciata di metri, ma lunghe magari 20 chilometri, che si snodano sulle colline solo per andare a toccare un paese specifico. Sembrerebbe un errore di stampa.
E invece c'è una logica precisissima dietro.
E la risposta infatti non è militare, e non è neanche geografica, è puramente economica. In pratica, per non pagare le tasse. Oggi ci immergiamo in quello che si potrebbe definire il più ingegnoso paradiso fiscale del Medioevo piemontese.
Un meccanismo di elusione fiscale pazzesco, che ha letteralmente plasmato la geografia di un'intera area. Il centro di questa rete, diciamo l'occhio del ciclone, è Roccaverano.
Roccaverano.
Sì, siamo a 759 metri di altitudine, praticamente il comune più elevato della provincia di Asti. Un luogo che funge da spartiacque naturale tra la valle Bormida di Millesimo e quella di Spligno, completamente circondato da boschi, pascoli e antiche torri.
Ok, analizziamo bene questo aspetto perché oggi, seguendo il documento Roccaverano, pietre arte nella capitale della Langa Astigiana, curato da Grazia Salinelli, l'obiettivo non è fare un semplice elenco di date o una guida turistica.
Assolutamente no, anche perché sminuirebbe il posto.
Certo, l'idea è fare una vera e propria passeggiata sonora per chi ci ascolta. Vogliamo decodificare questo paesaggio, capire come un borgo immerso in questa terra così aspra sia diventato un crocevia di architettura rinascimentale e memoria storica. Ma partiamo proprio dal territorio.
L'aspetto affascinante di tutto questo è proprio la dicotomia tra amministrazione e cultura. Quando si parla di Langa Astigiana si usa un termine, diciamo, prefettizio, politico. Ma culturalmente, antropologicamente, questa è Langa pura.
La stessa terra cruda e isolata di cui scrivevano Cesare Pavese e Beppe Fenoglio.
Esattamente la stessa matrice. La fatica contadina, l'isolamento dalle grandi vie di comunicazione che andavano verso Alba, è questo isolamento che ha preservato i caratteri originari del luogo come se fosse sotto una campana di vetro.
E credo che l'esempio più tangibile di questa identità cruda sia un prodotto specifico, il Roccaverano, DOP. Non per fare una digressione gastronomica, ma storicamente la robbiola di Roccaverano fatta al latte crudo in questi 18 comuni è un po' la carta d'identità del paesaggio.
È un elemento identitario fortissimo, sì. Perché il latte crudo richiede un ecosistema intatto. Se i pascoli non fossero quelli storici, il formaggio semplicemente non esisterebbe in questa forma.
Chiaro, quindi un ecosistema incontaminato. Ma torniamo a quei famosi confini a tentacolo. Come funzionava questo sistema di elusione fiscale di cui accennavamo all'inizio?
Allora, per capirlo bisogna fare un rapido passo indietro nella storia. Le origini sono romane, poi si passa al Comitato di Acqui e nel 964 l'imperatore Ottone I dona questi territori ad Aleramo, fondando di fatto la Marca Aleramica.
Ok, quindi parliamo di poteri imperiali.
Sì, e da lì arrivano dinastie fondamentali. I Del Carretto nel 1285, che costruiranno il castello, poi i banchieri Scarampi, i Della Rovere e infine, nel 1673, i Savoia.
Ecco, i Savoia.
E qui scatta il problema. I Del Carretto avevano garantito a Roccaverano un privilegio rarissimo, un'esenzione totale dai dazi e dalle gabelle. Se la merce transitava lì, non si pagava nulla.
Il nostro porto franco collinare.
Esatto. Ma quando arrivano i Savoia, loro vogliono centralizzare e, ovviamente, riscuotere. Piazzano posti di blocco ovunque per tassare le merci.
Ed è qui che scatta il genio burocratico locale. Cioè, i comuni vicini hanno fisicamente ridisegnato i loro territori.
Praticamente sì. Per aggirare i dazi sabaudi, paesi distanti anche 20 chilometri, come Sessame, acquisirono strisce di terra larghe pochissimi metri per creare dei corridoi ininterrotti fino a Roccaverano.
Incredibile!
Finché i tuoi carri viaggiavano su quel tuo fazzoletto di terra largo 2 metri, la merce tecnicamente non usciva mai dal tuo feudo fino a toccare il suolo esente di Roccaverano. Nessun dazio ai Savoia, un'anomalia geografica che è durata fino al Novecento.
Una specie di gerrymandering per non pagare le tasse. Ma avvicinandosi oggi a questo borgo, il testo descrive una sorta di avvicinamento a tappe. Ci sono queste chiese periferiche che fanno da segnavia?
Sì, sono come dei guardiani di pietra sparsi nel paesaggio. Salendo si incontra subito San Gerolamo, un edificio del 1850 con una particolarissima facciata neoromanica a due registri.
Quindi un finto stile medievale ottocentesco.
Esatto, mattoni a vista, archi, molto scenografico. E poi c'è la piccola cappella di Nostra Signora della Guardia e dell'Angelo.
Ma quella che colpisce di più, diciamo a livello emotivo, credo, sia Santa Maria o Madonna di Palazzolo. Dalle descrizioni a questa elegante forma a croce latina, un campanile a vela, molto particolare, eppure oggi è sconsacrata.
Completamente sconsacrata e in visibile stato di abbandono. Se sbirci dalle finestre vedi questa stratificazione storica profonda che però si sta sgretolando. È una specie di memento mori prima ancora di entrare nel borgo vero e proprio.
Ed entrandoci in questo centro storico si nota subito l'impronta medievale. Passaggi voltati, portali scolpiti nella pietra. E c'è un dettaglio ricorrente, vero? Il sole a 8 raggi.
Ah, sì, lo stemma della potente famiglia Bruno. Lo vedi ovunque.
Ed è qui che diventa davvero interessante, perché chi si aspetta il classico paesino medievale incontaminato all'improvviso si scontra con una roba che non c'entra niente. Il palazzo del municipio.
Molto discusso, direi divisivo.
Puro brutalismo in cemento armato, costruito tra il 79 e l'85 dall'architetto Giulio Balbo. Stile Le Corbusier o mezzo alla pietra antica.
Sembra un pugno nell'occhio a prima vista, vero?
Decisamente. Come ci è finito lì?
In realtà l'intento era proprio quello di creare un dialogo schietto. Balbo non voleva un finto antico posticcio. Voleva che il cemento crudo del Novecento si confrontasse a viso aperto con l'arenaria del Medioevo e del Rinascimento. Un modo per dire che il borgo è un organismo vivo, capace di accogliere architetture contemporanee senza nasconderle.
Capisco il senso teorico, anche se poi nella pratica fa discutere. Ma a proposito di architetture dirompenti, spostiamoci nel cuore del paese, in Piazza Barbero.
Che viene considerata una delle piazze più armoniose del Piemonte.
È un colpo d'occhio straordinario.
È tutto del vescovo Enrico Bruno. Essendo tesoriere di Papa Giulio II, quindi a Roma, frequentava l'ambiente dei Della Rovere.
I Della Rovere, un'altra famiglia cruciale per Roccaverano.
Esatto. Enrico Bruno maneggiava le finanze papali negli anni in cui a Roma lavorava a Bramante e lui volle imprimere proprio quell'impronta bramantesca, razionale e grandiosa alla chiesa del suo paese natale.
Quindi pianta croce greca.
Sì, bracci uguali, cupola maestosa al centro, facciata in pietra arenaria. E ancora una volta compare il sole a 8 raggi e il Cristo benedicente sulla facciata. Un pezzo di Roma rinascimentale, catapultato nelle colline astigiane.
Affascinante. E la piazza è un vero palco teatrale, perché di fianco a questa perfezione rinascimentale c'è l'aspetto militare, ruvido e crudo, i resti del castello rettangolare del 1204. Con la sua immensa torre.
Se colleghiamo questo elemento al quadro generale, la torre medievale è un capolavoro di ingegneria militare in arenaria. È un cilindro alto quasi 30 metri.
30 metri in pietra non è poco.
Affatto. E la particolarità è la base, spessa oltre 2 metri, costruita non con pietre di scarto, ma con blocchi enormi e non di recupero. Ha resistito per secoli.
E la cosa che mi fa impazzire, analizzando le fonti, è la genialità difensiva. Le uniche aperture originarie per entrarci erano poste a 7 e a 10 metri d'altezza. Praticamente una cassaforte visiva.
Ci si entrava solo ritirando ponti o passerelle di legno collegati ai palazzi adiacenti. In caso di attacco, i signori si chiudevano dentro ed erano inespugnabili. Oltretutto, da quell'altezza, la torre fungeva da snodo ottico con tutti i castelli limitrofi delle Langhe.
Potevano comunicare a vista. Pazzesco. E oggi, con i restauri recenti, chi visita può salire lassù. Ma c'è un effetto collaterale a tutta questa magnificenza rinascimentale di Piazza Barbero. La vecchia chiesa parrocchiale, San Giovanni Battista, viene letteralmente messa in panchina.
Un declassamento totale dopo il 1509. Da chiesa principale a semplice cappella cimiteriale campestre.
Eppure, proprio lì dentro, c'è un vero tesoro. Il testo parla di un campanile che conserva ancora tratti romanici, ma soprattutto di un ciclo di affreschi gotici firmato dal cosiddetto maestro di Rocca Verano.
È il ciclo gotico più esteso di tutto l'Astigiano. Un artista anonimo, ma con una mano riconoscibilissima in tutta l'area dell'antico marchesato di Savona. Se entri, vedi queste figure maestose.
Le vesti damascate, giusto?
Sì, gli apostoli inseriti in finte nicchie marmore, il Cristo Pantocratore nella volta, i dettagli curatissimi.
Quindi cosa significa tutto questo? Che nonostante l'isolamento geografico di cui parlavamo, non c'era per niente povertà culturale. C'erano maestranze di altissimo livello che giravano per il Marchesato. Però c'è un dettaglio che fa male leggendo del ciclo della crocifissione.
È il Cristo centrale.
Esatto. L'affresco è mutilato. Per dare luce alla chiesa, in epoca successiva hanno banalmente aperto una finestra moderna esattamente al centro del dipinto. Praticamente hanno cancellato Gesù per metterci un infisso e sono rimasti solo la Vergine e San Giovanni ai lati.
Un pragmatismo rurale che ha distrutto un pezzo d'arte inestimabile, sì. Fa un po' impressione.
Assolutamente. E spostandoci dal borgo, ci imbattiamo in un'altra presenza imponente. A circa un chilometro c'è questa sentinella di pietra isolata, la Torre di Vengore del XIV secolo. E a parte l'architettura, sono le storie che le girano attorno a essere incredibili.
Le leggende popolari, esatto. Angelo Brufferio ne ha tramandate diverse. Per i locali, quello era un luogo di sabba diabolici.
E persino il nome, Vengore. Brufferio racconta questa storia di un marchese arrogante che, arrivando a cavallo, gridava a squarciagola «Vengore!» e da lì la storpiatura popolare.
Ovviamente è folklore, ma fa capire quanto la torre incutesse timore reverenziale, posta lì a dominare la valle Bormida di Spigno. Ma questo solleva una questione importante. Perché se guardi giù dalla Torre di Vengore, non vedi solo il paesaggio storico, vedi un salto geologico spaventoso.
I Calanchi.
Esatto, il paesaggio lunare dei Calanchi, terreni formati da arenaria e marne friabili, e qui non parliamo più di secoli, ma di milioni di anni.
Questa è la cosa vertiginosa. Pensare che fino a 3 milioni di anni fa tutto questo era un fondale marino, e la prova non è scritta su un libro di storia, ma è letteralmente sotto le scarpe. Passeggi a 700 metri d'altezza e, in mezzo all'erba e ai calanchi erosi dal vento, puoi raccogliere conchiglie fossili.
Il paesaggio qui non è solo uno sfondo, è un vero e proprio archivio fossile a cielo aperto. Il mare si è ritirato, la terra si è alzata e ha creato queste forme particolarissime modellate dall'acqua e dal sole.
È bellissimo. Dalle conchiglie oceaniche passiamo poi a quella che è l'ultima tappa di questa esplorazione, che ci riporta sulla terraferma, o meglio, alla devozione rurale, la frazione di Garboli.
Un'area fatta di noccioleti, boschi e fatica contadina. Lì troviamo l'ex parrocchiale di San Marziano del 1604, col suo campanile in un finto stile neomedievale.
E l'oratorio dei disciplinati, con quell'abside semicircolare.
Sì, ma l'edificio che riassume meglio l'anima di questi posti è la chiesa di San Rocco. Parliamo del 1631.
Un anno non casuale. C'era appena stata la peste narrata anche dal Manzoni, quindi immagino sia un ex voto, no?
Esattamente. Una semplice chiesetta gialla, con portico, nata come ringraziamento per essere scampati alla peste, ed è diventata il fulcro della comunità rurale. Tanto che la manutenzione era affidata agli stessi contadini.
È sopravvissuta anche a eventi estremi molto più recenti. Mi ha colpito leggere di questa storica processione per invocare la pioggia durante la disastrosa siccità del 1946. È il simbolo di una comunità che si aggrappa alla pietra per resistere alle avversità naturali.
La devozione rurale nella sua forma più genuina e disperata. Niente sfarzo, bramantesco, solo pura sopravvivenza.
E direi che questo chiude perfettamente il cerchio della nostra esplorazione narrata. Per chi ci ascolta, abbiamo attraversato confini a zigzag usati per scappare dalle tasse, torri usate come cassaforti, chiese tagliate a metà per fare spazio a una finestra e infine fondali marini sulle colline.
Un concentrato di storia incredibile.
Davvero. Ma mi lascia con un pensiero che vorrei proporre a chi ci sta seguendo. Abbiamo visto come i Savoia volessero tassare tutto e come i locali si siano isolati geograficamente per proteggere la loro economia. Nel Novecento le grandi infrastrutture, le autostrade, hanno fatto lo stesso, bypassando di fatto queste colline e lasciandole isolate.
Vero.
Ebbene, oggi guardiamo i calanchi intatti, gli affreschi gotici sopravvissuti, assaggiamo una rubiola al latte crudo perfetta. Si potrebbe pensare che l'essere rimasti fuori dalle grandi rotte moderne sia stata una sfortuna, o forse, al contrario, essere tagliati fuori dalle mappe principali è la forma di conservazione culturale più raffinata possibile. Sarà forse l'assenza di comodità stradali il vero e unico scudo che ha difeso la bellezza dalla speculazione edilizia? Un dubbio su cui vale la pena riflettere. Grazie per averci seguito in questo approfondimento.